Grazie, io sono veramente grata agli organizzatori, al sovrintendente, a Giovanni Vitali e agli autori di questo volume che mi hanno consentito appunto di fare questo viaggio, questo percorso attraverso appunto 30 anni di storia del maggio. Anzi 40 quasi, e con 30 spettacoli che in qualche modo ripercorrono, effettivamente è stato detto, il Novecento musicale. Ci sono quasi tutti gli autori del Novecento musicale, sia italiano che straniero, diciamo così, ma ho cercato in questo percorso, diciamo così, di trovare delle linee. In effetti queste linee sono già state un po' evidenziate. Diciamo il terreno di elezione su cui questo artista, che a me piace moltissimo, si è cimentato maggiormente, sono già stati detti, no? Da una parte questo filone, chiamiamolo, della cultura ebraica, quindi temi del Vecchio e del Nuovo Testamento, e da quell'altra le varie declinazioni del fantastico, del fiabesco, e possiamo dire tante cose, il mito, la leggenda, la storia burlesca, che costituiscono tanta parte effettivamente del teatro del Novecento. Non si esaurisce tutto qui, naturalmente, però i titoli sono scorsi e vale la pena di riportarli, appunto Stravinsky, Renard, Lusignolo, e poi ancora le ultimissime cose che hanno a che fare appunto con il mondo dei bambini, con le favole, il pollicino di Henze, l'opera delle filastrocche, la vuota Juju di Debussy, però... oppure anche appunto un teatro un po' particolare, un po' fantasioso, un po' fantastico, un po' antiteatro, come era quello di Malipiero. Tanto Malipiero ha messo in scena Luzzati. Sono già stati citati il figlio il prodigo, la Venere prigioniera. E ricordiamoci anche che queste sono state due prime assolute, cioè opere commissionate a Malipiero dal Maggio Musicale. E qui, diciamo, metto un tassello su qualche cosa che vorrò dire dopo, che ha a che fare appunto con quella ricerca, con quella necessità di integrazione degli archivi a cui già prima è stato fatto riferimento. Veretti, i sette peccati, ancora di Malipiero, le sette canzoni, ma non soltanto questo, ci sono anche generi sempre che fanno parte del Novecento, che potremmo invece riportarli a un filone più realistico. Penso a tanto Jan Hacek, per esempio, che è stato rappresentato anche con la sua durezza, con la sua crudezza, ma che comunque rientra in questo mondo laddove Luzzati fa poi riferimento al folklore, al patrimonio etnico e popolare. Però ci sono anche cose diversissime, come Arabella, per esempio, di Strauss, commedia lirico-sentimentale, oppure ancora La voce umana di Cocteau, che è una cosa invece in quel caso veramente un po' diversa, perché è veramente minimalista, la scenografia è ridotta al minimo. Quindi appunto si possono tracciare dei filoni all'interno di questo teatro, soprattutto, ripeto, teatro novecentesco, ma poi ci sono anche delle esperienze nuove e diverse. Ma oltre, diciamo così, all'interesse della storica della musica, che ripercorre in questo volume appunto tanti, non solo tanti anni di allestimento del Maggio, ma anche tanta storia della musica, e ripeto in particolare del Novecento, ci sono anche tante suggestioni e tante sollecitazioni che a uno storico della musica vengono da questo volume. E mi ricollego proprio al fatto che alla duplicità, no? Almeno, ma forse possiamo parlare di pluralità, di molteplicità di percorsi, di attraversamenti e di necessità di messa in rapporto. per esempio, mi ha molto colpito il fatto che nelle primissime righe del saggio di Manuel, siamo nelle prime pagine, laddove Manuel Rossi appunto mette l'accento sul fatto che abbiamo a che fare da una parte con un archivio d'autore, d'artista, ma da quell'altra parte bisogna vedere anche invece l'importanza di questi documenti per la storia degli allestimenti. E il primo esempio che fa, diciamo, il primo documento che ci porta a testimonianza di questa, come possiamo dire, appunto, difficoltà di orientarsi all'interno di un archivio complesso come quello di un teatro, è questo disegno di se vedete poi il volume lo trovate a pagina 21, è un disegno per uno studio per un albero, l'albero del prigioniero di Luigi Dalla Piccola, che si trova però nelle cartelle di allestimento scenico. Ora, intanto è curioso il fatto che Luzzati disegna un albero a tutti gli effetti, un albero molto scheletrico, un albero che ha questi rami che sembrano quasi delle fiamme che si alzano, che in qualche modo ricordano il finale di quest'opera. Attenzione, Luigi Dalla Piccola dava comprensibilmente una grandissima importanza a questo albero, perché è un oggetto scenico che concretizza un po' l'essenza dell'opera, cioè quando il prigioniero esce dalla prigione e vede quest'albero è, come dire, la prova provata che è fuori, che è uscito dalla prigione, che quindi vede un oggetto della natura, un cedro dovrebbe essere, che sta fuori, ed è contemporaneamente invece l'oggetto che sancisce tutta l'illusione del suo percorso, perché poi questi grandi rami dell'albero lo abbracciano e lo tengono prigioniero e quindi gli fanno capire che in realtà lui sempre prigioniero è e anzi è condannato al rogo. Ora, questo disegno, leggiamo sempre nella bellissima ricostruzione che viene fatta, in realtà nell'allestimento scenico venne realizzato con un groviglio di uomini praticamente, quindi non era propriamente un oggetto, ma erano degli uomini che uno sopra l'altro, che in qualche modo poi dovevano rendere l'idea dell'abbraccio, no? Per cui poi questo protagonista, il prigioniero, viene di nuovo abbracciato. Adesso la cosa interessante è che mi è subito venuto in mente, questo appunto era il primo documento portato nel saggio di Manuel Rossi, e mi è venuto in mente il fatto che io avevo trovato nell'archivio Dalla Piccola, ecco quindi la necessità di mettere in collegamento gli archivi, due lettere, una minuta di Dalla Piccola, al regista, in questo caso ad Alessandro Fersen, e la risposta di Fersen. Allora, la cosa un po' strana è che queste lettere sono del marzo del 1972, allora il primo allestimento, fra l'altro la regia era di Bartoletti, quindi è bene ricordare questa importanza, il primo allestimento era del 69, poi questa opera data al Teatro Comunale venne portata in tournée, diciamo così, in Scozia, e poi venne ripresa nel 72, ma nel febbraio del 72. Comunque, nel marzo, ai primi di marzo del 72, Dalla Piccola esprime a Fersen dei dubbi su questa realizzazione. Dice: credo che sia o debba essere ben chiaro che i miei dubbi circa l'albero formato dai corpi umani nella quarta scena del prigioniero non sono di natura estetica, bensì pratica. E questi sono sorti in me all'improvviso, nella piccola sala di Edimburgo, appunto, dove era stata portata. L'albero, che su un palcoscenico vasto e profondo come quello del Comunale di Firenze raggiungeva un'indubbia efficacia, nella città scozzese, a pochi metri dagli occhi dello spettatore, assumeva un aspetto di realtà fuori luogo, a modo mio di vedere inaccettabile. Infatti, mancando l'elemento distanza, il pubblico, anziché vedere un tutto, vede dei particolari. Nel nostro caso, che so io, una testa di profilo, una gamba, un braccio, ritengo che ogni fatto d'arte possa essere realizzato soltanto nell'ambiente adatto. E in quanto musicista mi permetto di proporle un paragone con esecuzioni musicali. Non si può realizzare un'esecuzione dei Gurre Lieder, per esempio, al Teatro della Pergola, come non si può, o almeno non si dovrebbe, eseguire un quartetto di Haydn al Teatro Comunale. E badi bene, non è che io intenda parlare soltanto di volume di suono, il problema è ancora diverso, si tratta della cornice che non corrisponde al quadro. Il regista risponde il 13 marzo. Chiarissimo maestro, ho tardato qualche giorno a rispondere alla sua gentile lettera del 3 marzo per poter discutere a viva voce con Emanuele Luzzati del problema in essa prospettato. Salto un pezzetto e dice: è nostra opinione che l'albero umano resti la soluzione ottimale per lo spettacolo del prigioniero. Tutta la scenografia, in corrispondenza, credo, con gli altissimi valori musicali dell'opera, è concepita in modo non naturalistico. Noi temiamo che l'intrusione di un elemento realistico, come potrebbe essere un albero costruito o un fondale dipinto, costituirebbe uno stridente contrasto nella coerenza stilistica dello spettacolo. Siamo convinti che anche a distanza ravvicinata la soluzione dell'albero non perda la sua efficacia e il suo fascino. Ora a me rimane il dubbio di capire perché queste cose se le scrivono a marzo, quando c'era già stata a febbraio la ripresa, e quindi non so se pensavano a qualche altra ripresa in un teatro più piccolo, questo andrebbe indagato. Però quello che voglio dire è che per noi storici della musica diventa interessantissimo mettere in relazione appunto l'archivio, in questo caso del maggio, e gli archivi dei compositori. Allora, laddove è possibile, naturalmente, cioè laddove gli autori, i compositori hanno in qualche modo potuto intervenire, dire la loro, mettersi in contatto, in rapporto con gli scenografi e i registi, ecco, lì veramente anche la musicologa, la storia della musica può portare il contributo, e da questa sinergia, da questo intreccio può venire fuori effettivamente una visione nuova anche di ciò che l'autore pensa della realizzazione della propria opera, che il compositore pensa della realizzazione della propria opera, e invece il compromesso, come vediamo, insomma, la necessità di che poi invece altri autori, no? Quindi lo spettacolo dopo è uno spettacolo di coautorialità, e quindi come queste diverse autorialità si vengono incontro, vengono a compromessi, si smussano, diciamo così, le proprie esigenze l'uno con gli altri, anche questo diventa un percorso interessantissimo. E quindi il mio auspicio è che da casi come questi e da tanti casi analoghi la ricerca possa andare ancora avanti e mettere in luce quindi anche la parola dei compositori rispetto al lavoro degli scenografi e dei registi. E con questo io ho terminato, grata per questo lavoro bellissimo.